sono un amico.
Carlito,
Lamaiocco,
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le file scariche.
C'ha le file scariche.
Luna piena lassù e l'uomo lupo urla.
Una mano pelosa
e ci sbaciocchia una bocca babosa.
Mamma che schifo.
Ma sono un amico.
Carlito,
l'uomo lupo,
Draculino e Frankenstein.
Eccoci qua ragazzi, non mi sentite fino alla fine, ma tanto mai a conoscete, perché ogni sabato è con noi che ci fa compagnia, quindi poi per chi è romantico, nostalgico, su YouTube, che prova mi fa Caetto, appunto la sigla dei mostri, quindi potete ascoltare fino in fondo. Bentrovati, sono appuntamento di Siamo alla Frutta, come sempre dai 15 ai 17, con appunto ospiti, in diretta web su radiofonia.com, come se poi ho scritto la PH, perché altrimenti potreste sbagliarvi e finire in qualche sito strano, quindi per non con questo rischio ci vedete radiofonia qua PH, mi raccomando non vi sbagliate. Allora, oggi qua con me mi aiuta, mi fa compagnia e ringrazio doppiamente, perché sabato, perché mi aiuta, oggi ero da solo. Salutiamo tutti i miei amici, colleghi, Silvestri, Paolo, Nicola, Giacomo, Romero, che sanno possibilmente che oggi Silvestro tutto non poteva a causa impegni personali. Allora, non so se chiama con nome non vero, con nome chiamo, la chiamo con nome chiamo, perché mai io ho chiamato con nome vero. E quindi un grazie di cuore infinito, sai, il bene che voglio a Zao. Ciao Zao.
E quindi Zao.
Zao, il nome è Aura, giusto, dico bene?
Un saluto a tutti.
Che oggi mi accompagna e mi fa compagnia in questo due di viaggio, fare tante realtà che sono presenti qua in Umbria. E oggi ne ritorna una che forse era stata tempo fa, in altre veste, diciamo, forse, ditemi se dico bene oppure sbaglio, Michele e Andrea. Ciao, bentrovati a tutti e due.
Ciao.
Che in realtà fanno parte di un gruppo di quattro ragazzi.
Esatto.
E il nome di questo gruppo rock, dimmi Michi se...
Vai, finché dici bene non ti fai.
No, mi blocchi, bravissimo, mi blocchi. È un gruppo rock che si chiama La Gabbia.
Esatto, La Gabbia. Okay.
E siete in quattro, oggi sicuramente Michele è presente, gli altri due ragazzi, salutiamo i nomi degli altri due ragazzi.
Allora, Filippo e Agostino.
Perfetto.
Ieri sera suonavamo al Teatro Comunale a Gubbio, quindi
accennato.
Siamo ancora in after.
Cioè, ok, è andata bene?
Molto bene, si okay. Stato molto bene.
E dopo mi iniziate a parlare di questo gruppo, di questa realtà, che c'era un po' comunque, dimmi se sbaglio.
Esatto, dal 2016.
Quindi insomma comincia ad essere qualche
sì.
Buon annetto.
Diciamo che siamo comparsi in realtà nel 2017 sulla rete, il web, però... noi ci siamo diciamo avvicinati
per 5 anni possibilmente che siete
sì, meno,
sì, già dal 2016 facciamo qualche data, quindi
perfetto.
Sì.
Suoneranno anche sono due, però suoneranno perché vedo una chitarra che c'è Andemi che è appunto
proprio il bassista,
è un bassista, però suona anche la chitarra,
multitasking, esatto,
perfetto. Oggi hai la chitarra comunque, poi dopo parliamo di... Allora, saluto Silvestre, sperando che sia bravo come Silvestre. Sapete che la mia cultura musicale, purtroppo ammetto, è un po', non è altissimo, è vero, meno straniero italiano, me la cavo, ma straniero insomma ho molti 4-5 idealmente, però ho studiato, mi viene qua almeno una mezz'oretta, quindi c'è poi anche Michele Andrea che mi possono aiutare, anche a mia amica Zao che mi possono dare una mano e aiutare. Inizio con i Beatles, siete d'accordo?
Certo.
Perché no?
E questa canzone e le Beat, datemi come, ma se no faccio un figlio di merda. Yesterday, le Beat, perfetto. Okay. Lo sbaglio, no, se no vado già via, e quindi lo sbaglio. Quindi iniziamo un po' così con i Bot, questa bellissima canzone di qualche anno fa, ci la godiamo e poi entriamo in diretta con la gabbia su radiofonia.com, scritto con PH. A fra poco, ragazzi.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Eccoci qua, ragazzi, fate sentire bene e precisa fino in fondo, così potete soprattutto godere fino in fondo. Allora, teniamo che i nostri ospiti con Michele e Andrea, ma chi è? Anzi, chi sono? Perché siete in quattro, quindi chi sono? Chi sono? Chi è la gabbia? Per chi non mi conosce, oggi vi conosce la prima volta.
Beh, dai, domandone.
Allora,
vi presentate, no? Sennò...
Sì, la gabbia è un progetto di alternative rock in italiano. E, diciamo, le radici del gruppo, se vogliamo trovare dei riferimenti, c'è sicuramente la musica italiana, la musica cantautorale, perché c'è anche questa matrice forte. Però le sonorità della nostra band spesso richiama anche musica estera. Mm-hmm. E quindi diciamo che spesso si discosta un po' dall'indie rock che gira solitamente in Italia. Quindi diciamo c'è questa novità un po' musicale nostra, e anche quella di avere sonorità estere anche.
Cioè c'è del prog, c'è del metal dentro, c'è alternative rock, quindi ci stanno influenze che vengono da Queens of the Stone Age fino ai Ministri, che invece sono italiani, no? Quindi diciamo un po' una crasi dei modi di intendere rock all'estero in Italia, che è molto diverso in realtà, tantissimo, perché l'italiano porta con sé poi delle differenze di comunicazione necessarie, perché è una lingua completamente diversa da quella inglese in generale, poi anche le altre, ma io faccio il rapporto con quella più utilizzata, che è l'inglese. E quindi ecco, diciamo che secondo me chi fa rock in italiano, nella lingua italiana, non può prescindere da un background del cantautorato, perché l'esprimersi in italiano comporta anche farlo poi nella veste rock, anche se non lo fai col cantautorato. E quindi ecco, questo facciamo, i nostri brani. Andre va spiegato bene, cioè la cosa importante da tenere conto è che lo spettro è ampissimo. Andiamo dal punk rock più incazzato alle ballad prog lunghe 5-6 minuti, quindi c'è parecchia roba dentro, diciamo, e sono un po' tutte le nostre facce, cioè sono le parti quelle più intime, più intimistiche, più profonde,
teori, diciamo.
Esatto, e quelle invece più rabbiose, più nette proprio, che le senti come Violenza, ad esempio, che è il brano che sentiremo.
E da quanti anni siete, tra virgolette, in pista?
Allora, noi dal 2016, ci siamo formati nel 2016, però il nostro primo lavoro discografico è uscito nel 2017, che è l'EP Bruciare Vivo, un EP di 5 brani, e anche lì già ne avevamo qualcuno di più di brano, abbiamo fatto una selezione, abbiamo scelto questi 5 brani, che erano quelli che ci piacevano di più. E poi con il tempo abbiamo fatto molti live, esperienze in studio, eccetera, e abbiamo messo su altre 9 tracce e abbiamo pubblicato questo disco, un disco vero e proprio, diciamo, di 8 brani, sì. Che è Madre Nostra,
che qua si può trovare
dappertutto, okay. Potete, cioè, lo trovate chiaramente in formato digitale su tutti i store, tutte le piattaforme streaming, YouTube, eccetera eccetera, e anche in catalogo, perché abbiamo l'etichetta, quindi è pubblicato, perciò si trova anche, se porti anche nel negozio di musica,
sì, insomma, sì, c'è anche il disco fisico.
Esiste il disco fisico, che poi abbiamo qua, poi ve ne lasciamo uno.
Dai, sì.
E niente, in realtà ecco, poi c'è l'occasione per parlare di You Can't Records, che vabbè, l'etichetta che ci ha stampato il disco. Noi abbiamo registrato a Como, a Dedac Studio, okay, che è uno studio di registrazione che ha anche un'etichetta, diciamo, associata ai ragazzi che ci lavorano, che uno è Davide La Sale, l'altro è Andrea Fognini, molto bravi, bravissimi. Niente, abbiamo fatto questo nostro primo disco, è stata la prima esperienza in realtà un po' totale, E l'EP avevamo fatto tutto assolutamente da soli, quindi produzione, arrangiamento, oltre che composizione.
Sì, addirittura nel primo EP avevamo usato anche una sezione di archi
arrangiata,
autonomia 100%.
Sì. Perché per tre brani dei
cinque. Perché non va spiegato che in realtà comunque siamo tutti studenti, cioè siamo stati tutti studenti di musica e ci siamo conosciuti, diciamo, in ambiente accademico. Quindi eravamo a Bologna a studiare musica, siamo conosciuti e poi abbiamo, per vie traverse, formato la band. C'era un concorso che si chiamava CSA, Centro Sviluppo Artisti, e fu il pretesto per la formazione della band. In realtà l'abbiamo vinto e siamo andati a suonare a Londra con quel premio e al Meia Faenza, e da lì è partita tutta la, diciamo, il motivo per
la baracca.
Esatto.
Sì. Perché ha Gabbia il nome? Perché la è un gabbia, nome particolare, no?
Anche io.
Innanzitutto era un nome che ci piaceva, che già di suo sembra molto comunicativo. E ci sono varie letture, diciamo, varie interpretazioni.
Ci sono tante, ne bastano due, se sono un po' che
potete. Sì, la più importante, diciamo, è legata alla gabbia, intesa come barriera comunicativa.
Ah,
quindi
okay,
la difficoltà anche nell'epoca nostra di comunicare tra le persone. E la gabbia. E uscire fuori dalla gabbia, diciamo, è anche un po' quello che vogliamo fare con la nostra musica, anche perché cerchiamo di non uniformarci anche alla musica che già c'è, le dinamiche di mercato ne siamo totalmente scollegati e cerchiamo di fare quello che ci piace a noi, di comunicare in modo più genuino possibile.
Il nome è meglio comunicativo, diciamo, no?
È importante.
Sì, sì.
Okay, ci piace, ci piace. Poi hai capito, quando una cosa nasce in un momento così diverso da, anche da quello attuale, no? A volte
sì,
ripensi al nome, no? Ma è ancora rappresentativo? Dovremmo cambiare? Non dovremmo cambiare? In realtà ogni volta che siamo posti questa domanda, magari lì per lì ne parlavamo, diciamo sì, però magari dovremmo trovare qualcosa di più, no? Che si prende meno sul serio, magari di meno un po' che suona così old school, no? E invece ogni volta poi ci ha riconvinto, perché quando il messaggio è forte non importa, cioè non è che devi trovare una formula che sia più leggera, allettante. Cioè,
esatto, non ti devi neanche troppo sforzare a stare al passo con i tempi. Se c'è veramente qualcosa da comunicare, puoi farlo sotto forma di rock, che è magari un genere che andava negli anni 60, sì, 70, lo puoi fare sotto
poi
forma di musica elettronica, sotto forma di quello che vuoi.
Sì. Ma se c'è un ritorno, anche tempo fa abbiamo fatto un gruppo rock, se questo ritorno della musica.
Speriamo che con il ritorno delle sonorità rock torni anche un po' il ritorno verso l'attenzione, verso la lettura dei brani, perché le sonorità sono importanti, ma è importante anche l'approccio all'ascolto della musica,
sì,
che non è mercificazione, questo sì, ancora è rimasto, perché
hai ragione.
La musica è una mitragliatrice che spara sulle persone e le persone si accorgono a malapena dei proiettili perché sono talmente tanti.
Sì,
in realtà
l'artisti stessi,
esatto,
spesso sono loro i proiettili che,
esatto,
vengono sparati nel mercato e poi, cioè, sono trattati quasi usa e getta delle volte,
ma
cioè, sono dei prodotti
discografici. È importante la lettura, è importante l'attenzione, perché le canzoni vanno usate come, che ne so, come obiettivo aziendale della settimana, perché possono essere pubblicate su YouTube, poi ascoltate come qualcosa che poi va venduto immediatamente. Cioè, le canzoni sono un prodotto artistico, se parti da questo presupposto ha senso, altrimenti non ce l'ha.
Un amore anche verso
noi, diciamo, è così. Poi ognuno interpreta come vuole, perché alla fine la gente si diverte pure, no, ballando, quindi sono tante le funzioni che la musica ha, però anche quando la musica è fatta per ballare comunque parte dal presupposto che è un prodotto artistico.
Lo sentiamo allora, uno dei vostri prodotti
artistici,
sì.
Forse magari,
come si chiama?
Violenza.
Certo che la gabbia violenza ha un messaggio da forte, sicuro. Non
certo.
Sicuro non sbaglia, no, però sentiamo questo, che anno avete fatto questo pezzo?
2019.
Questo è il secondo singolo dell'album, che ha avuto la fortuna di uscire il 29 novembre 2019, quindi appena fatta
l'anno, i mesi.
Perché appena uscito il disco, avevamo appena presentato al Covo a Bologna, festa bellissima, presentazione, sì, del disco, 2019, fighissimo, con anche in piccola anticipazione del disco. Esce il singolo il 2 novembre, il primo che era Ho Bisogno, che è un altro brano. Questo esce il video a dicembre. Il nostro battista va in America 2 mesi a fare delle date e a fare insomma anche dei giri, aveva convogliato insomma al lavoro col piacere. Torna a gennaio, noi carichissimi, date pronte da marzo a maggio, tipo quasi 20 date. Il 6 marzo avevamo la prima data allo Sparvasse, cioè, a Roma, e il 6 marzo è il giorno esatto in cui hanno detto: ragazzi, starete a casa per dei mesi.
Mamma mia.
E noi forza,
non ci pensiamo, adesso sentiamo, carichi, la gabbia, il nome della canzone è Violenza, a fa poco.
Violenza sei madre nostra, ma non sei mai riconosciuta.
Eccoci qua, ragazzi, dove ho sentito Violenza, nome della canzone del gruppo è A Gabbia. Zà, che ne pensi?
Penso che infatti ne parlavamo durante la canzone. Vai. L'invito è, insomma, a chi ha ascoltato di guardare anche il video. Cioè, tanto noi qui abbiamo YouTube, parte il prossimo.
Vai.
Così. Il video molto bello, parlavamo, molto. Grazie. Essenziale, dettagliato, con qualche punta anche un po' forte sul finale, senza spoilerare il video, però il consiglio di andarlo a vedere, perché, e poi appunto è un rock che si spinge fino a lì, no? Adesso io quel genere, no? Mi dici lo scream, insomma, non arriva a quello, è lì, cioè lì diventa,
sì,
proprio più di
che...
settore,
esatto,
secondo me, più...
ti dicevo.
Più di nicchia.
Comunque rimane rock d'autore, non c'è. Allora, abbiamo noi, come ti dicevo, delle influenze metal, però il metal poi è una parabola, no? Da sta parola ne parte una ramificazione incredibile dei generi che hanno modalità di comunicazione molto diverse. Noi usiamo l'italiano e lo usiamo in maniera melodica sempre. Infatti, quindi esistono magari alcuni punti in cui questa cosa viene più valorizzata, altri meno, in base alla necessità di quello che il pezzo deve dare, però generalmente è sempre melodico, quindi non andiamo mai a fare growl, non andiamo mai a fare scream, non andiamo mai a esagerare, diciamo.
Sì.
Però esageriamo con le parole magari quando serve.
Sì.
Sì.
E anche con le schitarrate.
E con le schitarrate, cavolo.
Però sono belle, cioè, sì. ci stanno, come si dice, ci vogliono.
Sì, sì.
Sì, diciamo che scapocciare ad un concerto...
per noi è importante.
Sì, anche in questo periodo storico proprio, una cosa
secondo me
molto,
diciamo,
molto importante, secondo me.
Sì, perché...
come valvola di sfogo un concerto per...
E anche chi usufruisce di queste schitarrate, però ne usufruisce bene, perché è un momento di forte potenza,
ma
insomma,
scherzi.
No? La schitarrata,
sì, sì,
rimane sempre un po', no? Il classico gesto che si fa quando c'è il rock, allora dice uno, fa il gesto della chitarra.
E adesso è tanto più importante che mai, perché, cioè, nel senso, è la rottura di quella barriera di ghiaccio che il 2020 ha creato, cioè 2020 e non solo, anche il 2021, perché ancora è pieno anche di persone che fanno fatica, e le vedi perché ha lasciato un marchio pesante l'anno passato sulle persone. Quindi secondo me è tanto più importante fare questa cosa qua adesso.
Venendo il video, no? Dietro tu cantavi e c'è un po' il buio, cioè c'era solamente questa chitarra, tu che cantavi. È venuto a casa, tra virgolette, oppure c'è un senso, questa oscurità, tra virgolette, ma nel senso che dietro di te c'era solamente il buio, cioè si fa appunto a nome della canzone, oppure è stato...
Questa è stata anche probabilmente una scelta del videomaker,
perché anche lì, diciamo, non ha questo buio un po', chiamano,
sì, l'idea, sì, del video, di come strutturarlo così un po', diciamo che già ce l'avevamo in mente anche noi, anche l'idea di, ora la spoiler, però comunque sia del sangue,
sì, che c'è adesso la fine, no?
Sì, diciamo che però Marcello, esatto, ha usato uno stile tutto
Marcello
suo.
Perego di Milk It Film, bravissimo.
Okay.
Sì, cioè, ha avuto uno stile tutto suo di riprendere proprio nei dettagli, di fare anche queste riprese, diciamo, molto ravvicinate, sì, questo sfondo nero, e probabilmente è stato ispirato dalla canzone,
infatti, non so, se magari, che ne so, ci avete presente come magari si svolge generalmente un approccio che è interessante, no, tra band e videomaker quando si vanno a fare videoclip, no? Cioè la band propone spesso,
okay,
o magari la produzione ha già scelto il brano che poi su cui si andrà a fare videoclip, oppure magari hai un paio di ipotesi e spesso magari chiedi anche un parere al videomaker. Abbiamo mandato entrambi i brani, ci ha mandato delle idee su come avrebbe fatto ipoteticamente le scenografie, E su violenza si è subito immaginato questa cosa dei dettagli. Noi avevamo dato degli input, no? Magari di utilizzare il sangue magari come filtro generale, continuo della camera, alcune idee che ci erano venute in mente. Lui ha detto: ah, questo è un video che io farei proprio così, cioè ascoltandolo l'ha caricato in questo modo. Allora siamo andati a The Duck Studio, dove l'abbiamo registrato, e chiusi dentro la stanza con al buio, come dici te, appunto, con un'unica luce tipo da faro necessaria per l'illuminazione, per dare tagli, diciamo, prospettici, abbiamo fatto una giornata intera di riprese lì dentro. Io ho perso tra l'altro la voce perché ho dovuto cantare il brano tipo 100 volte perché ovviamente per poter rifare tutte le scene, no? Le varie angolazioni, certo. Sono andato a casa completamente afono e anche avendo per la prima volta nella vita assaggiato il sangue finto cinematografico, che sa, se posso dire, di muco proprio.
No, non assaggiato.
È tipo cioè, è una cosa così pastosa che ti sai, per carità, che non c'è, cioè, niente, certo. Tipo è acqua e colorante. Però è stata un'esperienza.
Rimanere rilassato, sereno e cantare.
Non hai un dolcino, penso.
Se posso aggiungere una cosa, abbiamo scelto per questo disco di uscire come singolo con Violenza. In realtà è stata una scelta anche quella molto ragionata, perché teoricamente quasi tutte le canzoni dell'album si prestano per essere estratte come singolo.
Ok.
Soltanto che per un discorso anche economico, alla fine uno deve riuscire a scegliere, cioè deve per forza scegliere. Non,
sì, forse a parte un paio andavano bene quasi tutte.
Esatto, sì. E quindi abbiamo scelto Violenza proprio perché è il brano probabilmente più diretto e lo possiamo considerare anche come nostro manifesto, diciamo.
Che... E poi fa un'altra cosa importante, secondo me, ti teletrasporta nella dimensione live. Perché per noi è fondamentale che la gente si immagini che significa venire a un concerto nostro. Cioè, nel senso, quando una band rock si pone all'esterno, è importante che passino i brani, ma è anche tanto importante che la gente, ascoltandoli, si immagini come può essere andare a un concerto di quella band. Perché i live sono fondamentali per noi, il disco nostro suona live. Per noi è fondamentale che la gente si immagini come suoniamo e sappia, capisca che va a un concerto di gente che suona. Cioè, che sa suonare, che suona,
che dal vivo
fa le cose che ti aspetti. Questa è l'idea, anche un po'. Perché spesso, capito, no? In realtà è diventato un punto focale questo della produzione musicale. Tante volte si fanno produzioni che ovviamente sono un po' eteree, no? Nel senso, lontane da quello che poi in realtà è il suonare, il comporre in saletta. E per noi invece è fondamentale che le persone sentano quello che poi andiamo a fare.
Vi voglio chiedere, quanto è difficile, no, quanto è difficile, lo difficile forse no, il termine giusto, che hai mandato avanti un gruppo musicale, nel senso che voi avete parte di produzione, videomaker, no? C'è stato il Covid, età media del gruppo, se posso chiedere?
Sì, età 25. Media, diciamo 25-26 anni,
perché siamo 3-25, 1-24, okay. 1-27, quindi giusto, sì, questione 94.
Di questi tempi, anche dopo il Covid che sì. Si è vivuto, quanto è difficile mandare avanti un gruppo musicale giovane come il vostro?
Ti sei risposto da solo tantissimo, nel senso che poi, cioè, è ovvio che
perché proprio anche di lavoro che c'è dietro,
no, faccio parlare anche di questa cosa, perché è una cosa anche molto
personale. C'è un lavoro dietro, penso,
però a parte ampio. Il lavoro, le produzioni e tutto il resto, uno spesso dimentica che una band è fatta di 4 persone con 4 vite, e a parte rarissimi casi, che sono veramente rarissimi, in cui vivi di questo e quindi fai solo questo, poi noi viviamo anche su 4 città diverse, 3 città diverse, quindi figuriamoci quanto può essere.
Siamo mette città.
Allora, io sono di Gubbio, vivo a Gubbio, cioè sono tornato a vivere a Gubbio dal lockdown. Fino a prima stavo a Bologna anch'io.
Okay.
Lo stesso Andrea, non so se è lo stesso momento.
Del Monte Amiata.
Però lui è del Monte Amiata in Toscana, quindi già 2. E altri 2 ragazzi stanno a Bologna, comunque periferia di Bologna, insomma Bologna. E quindi ecco, il focus va su questo, il fatto che siamo 4 persone, 4 vite, e quindi poi a 25 anni, no, affronti anche un po' quella che è la prospettiva di essere una persona autonoma su tanti punti di vista, e quindi poi devi ovviamente capirti su tantissime cose, e in realtà lì nasce il problema, ma anche secondo me il grande salto della band, perché lì fai coesione, diventi molto più che amico, diventi proprio fratello e ti aiuti su tantissime cose, ti vieni incontro su tutte le cose che puoi. E secondo me, se la band supera quella fase, che è la più critica in assoluto, ovviamente, perché quando c'hai 20 anni te ne sbatte il cazzo di niente, nel senso che vai, fai, parti, bam, boom, bim, invece dopo arriva il momento in cui non si fa tutto in modo così lascivo e gratuito, e quindi è necessario che ci sia proprio il lavoro di squadra. E quindi se secondo me, se si supera quel momento lì, a quel punto si può avere uno sguardo lungimirante.
Un'altra cosa, l'unico modo per portare avanti una band oggi è credere in prima persona nel proprio progetto.
Perché se già,
se già vengono dei dubbi seri su quello che stai facendo, non sei convinto e tutto, andare avanti è veramente difficile. Perché comunque sia giorno dopo giorno ti trovi davanti degli ostacoli, delle difficoltà, le devi superare. E, diciamo, la prima cosa, uno deve credere nel progetto e volergli bene, e voler che vada avanti, come magari lo può volere un tuo fan, no? Sì, sì. Che magari
aspetta che prima o poi fai la canzone dopo. Ma perché è così, no? Cioè, nel senso, essere dentro un progetto è credere che con qualche modo, in qualche piccola maniera, sia importante quello che stai facendo, perché altrimenti no, fai qualcos'altro. Quindi riesci a stare dentro st'ottica, nonostante magari a periodi suoni tanto e a periodi hai più l'attenzione addosso, a periodi non ti si caga nessuno, a periodi stai lavorando a cose nuove, c'è un'attesa che è un po' perenne, magari sei pure scazzato un periodo perché non riesci a vederti quanto vorresti, non riesci a provare quanto vorresti. Cioè, tutto questo fa parte dell'economia della band rock, soprattutto prima, e quel prima va sicuro che è una parte che praticamente tutti hanno vissuto, dagli After Hours ai Negramaro, tutti quelli che immaginate hanno fatto esattamente queste cose, o meglio, buona parte, qualcuno ci ha avuto percorsi diversi, poi anche legati ai talent, perché altrimenti adesso anche i talent prendono band che è tanto che girano.
Infatti
i Melancholia giravano da tanto, e lo stesso vale per tantissime altre band. I Little Pieces of Marmalade sono un power duo rock delle Marche, che adesso ha fatto X Factor, è molto famoso, ma comunque erano già molto conosciuti, nel senso che suonavano in giro. E tra band underground ti conosci a voglia tutti, nomi, cognomi, dove vengo, dove suonano, cioè noi ci conosciamo tutti. Poi è chiaro che quando arriva quel riflettore, le cose magari prendono una direzione diversa, però l'ambiente è bello, bello carico, e chi segue, chi va ai concerti, poi le band le conosce parecchio.
Ah, ne metto un'altra di canzone bella carica, non dico il nome, vediamo se nominate e approvate, sì. Vediamo, approvate, no?
Ti piacciono i classiconi a te?
Così non mi sbaglio, no, così mi sbaglio.
Non
deve essere furbo, sennò poi sbaglio, no? un po' navigato. E poi quando torniamo, se volete,
certo,
suonare in diretta, siamo tutti tutto orecchi, come si dice. A fra poco.
Myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now.
Mi piace vincere facile, lo ammetto, oggi mi piace vincere facile, lo ammetto. Per una volta posso dire, torniamo con la gabbia, con Michele Andrea. Non vi ho chiesto i nomi degli altri due, forse prima gli diciamo, gli altri
sì,
due.
Agostino e Filippo.
Ok,
sì,
e gli strumenti che suonano, così facciamo anche, abbiamo fatto all'inizio.
Sì, sono chitarra, Agostino e batteria Filippo.
Okay, io canto e Andrea suona il basso.
Io sono il basso.
E anche la chitarra su alcune situazioni tipo questa.
Vi vogliamo sentire, siete pronti?
Certo, ci sta.
Che fate sentire?
Facciamo Non esisti, che è l'ultima traccia del disco Madre Nostra, è l'unico brano in acustico, okay, che c'è all'interno del disco.
Via. Radiofonia e a gabbia.
Sto vicino, sto lontano.
No, va bene, così.
Infallibile per me. Non esisti se non ti ho potuto vivere. Non esisti per me. Non sei arrivata ed esistevi solo tu, ma non esistevo io. Sì che a forza di scappare ho scordato un po' com'è, com'è perdere. Che il tempo è diventato il mio tiranno, io questo cuore avrei potuto anche rischiarlo un po'. E ora che il tempo è diventato il mio tiranno, io questo cuore avrei potuto anche rischiarlo. Rischiarlo un po', rischiarlo un po'. Non c'è regola infallibile, sono un passo da te. Ma così lontano, ti giuro, non lo sono stato mai. Così vicino a perderti. E le mie paure sono schiave di questa apatia. Non è casa mia. Che il tempo è diventato il mio tiranno, io questo cuore avrei potuto anche rischiarlo un po'. E ora che il tempo è diventato il mio tiranno, io questo cuore avrei potuto anche rischiarlo un po', rischiarlo un po', rischiarlo un po', rischiarlo un po'. Non c'è più nessuno, nessuno. E non c'è più nessuno, nessuno. E non c'è più nessuno, nessuno. E non c'è più nessuno.
A me a pausi, non preparati altri, aspettate.
A me mi è smessa di funzionare la cuffia.
Io ti ascoltavo extra cuffie, infatti.
Infatti, ma c'è anche a pausi.
92 minuti.
A pausi, però non mi fate, ci proviamo.
Mitico.
82
oh,
grazie.
Grazie.
Anche Pa Viaggio vi fa gli applausi. No, complimenti. Mentre per, insomma, vi ascoltavamo, ovviamente faccio complimenti perché è un genere diverso a quello che abbiamo ascoltato prima.
Certo. E poi molto come più, dicevo, c'è tanta roba.
Un po' fondo,
poi,
no?
Poi siamo spezzettati che ieri sera abbiamo fatto un concerto di Norma Teatro. Non so se dicevo prima, abbiamo suonato ieri al Teatro Comune alla Gubbio. Era una data che preparavamo da tempo, quindi insomma è stato bellissimo e niente. E poi sono dentro un teatro, no? Dopo questo anno è una cosa
nuova. Infatti. Come è stato? No? Ritornai in pista davanti al pubblico e i UCI.
Sì, era
posto a chiuso. No, era...
Sì, era chiuso, L'avevamo già fatto, nel senso che abbiamo già risuonato nel 2021. Abbiamo l'ultima prima data, dopo tutto lo stop, è stata a Parma la festa della musica a giugno. Eravamo in acustico. Poi abbiamo fatto anche altre date, abbiamo suonato da Andrea in Toscana.
Sì, a Santa Fiora.
A Santa Fiora, poi abbiamo suonato a Cuneo e a Torino a settembre. Quindi da poco, e poi abbiamo fatto adesso una data Fossombrone in acustico, poi abbiamo suonato ieri a Teatro Comunale. Quindi niente, adesso il tour sta ripartendo. A novembre andremo anche nel Lazio, quindi faremo Tivoli e Roma, poi andiamo a Ferrara a metà novembre. Quindi insomma, qualcosa comincia a rimuoversi. Però ecco, comunque, in ogni caso, nessuna delle date prima era un po' che ne so, assimilabile a una situazione del teatro, dentro un teatro, senza limitazioni di capienza, cioè è una cosa, capito, bella, tanto bella, sì. Quantomeno anche solo poterlo organizzare.
Un po' ritorno alla normalità.
Infatti, questo dicevo. Sì.
Sì.
Dai, facciamo qua domanda dei... Vai.
No, prima chiedevamo durante le pause se hanno mai pensato a una partecipazione a un talent. Visto che
guarda,
ce ne sono un po' in Italia,
ci sono un po' tanti,
sì, insomma, sì. Diciamo che l'idea ci è balenata in testa varie volte, tante persone ce l'hanno consigliato di andare ai talent
spessissimo,
molto spesso, però sì. Se ancora non ci abbiamo provato, vuol dire che alla fine la decisione della band è stata di non andarci.
Non
è detto che non succederà in futuro, sì. Perché è inutile chiudersi delle porte per il futuro.
Sì, ma poi non solo è inutile, no? È anche... Io il mio primo confronto con una persona che c'è stata e che ha vissuto quella cosa è stato appunto ad agosto, che ho intervistato Benedetta Alessi, che è la cantante di Melancolia. Ah, perché okay. Mi è capitata una situazione in cui noi avremmo dovuto suonare al Teatro Romano a Gubbio. E quella era la vera data, poi ha diluviato, perciò è stata rimandata e l'abbiamo fatta ieri al Teatro Comunale all'interno. Questa è stata la vicenda riassunta, diciamo. Quel giorno stesso, il pomeriggio, c'era un talk con lei e alla fine mi sono ritrovato a fare le domande io e ci ho potuto parlare. Ho approfittato, in realtà è stato proprio un momento in cui, proprio come al bar, no? Parlesti con una persona che sai che è stata un talent e che vorresti chiedere tutte le cose che effettivamente avvengono lì dentro, come, perché. No, perché in realtà c'è sta un grande velo nero su sta cosa. Te vedi le puntate, magari hai qualche soffiata, qualcuno ti dice lo sai che qui funziona così, oh. Però in realtà sì, nessuno sa mai.
Un telefono senza fili poi.
E arrivano sempre cose proprio, no, invece che un elefante magari arriva un mammut, esatto, capito? Quindi ci ho potuto parlare, è mammut nel senso. E quindi ho potuto chiedere cose che volevo sapere e mi ha fatto capire che in realtà innanzitutto si è evoluta tantissimo come realtà nel tempo e adesso è molto diverso da come è nata. Non è più il posto, per farvi capire, il mito degli anni 2000 è il Saranno Famosi,
sì,
ok?
Sì,
la cassiera, sì. Giusy Ferreri, che va a fare il talent e tutto rimbotto, ognuno dopo scopre che è pronta per fare gli stadi. Anche no, cioè nel senso,
okay.
No, quello era un format, secondo me, almeno per me, morto e sepolto, oltretutto anche profondamente sbagliato,
certo.
Nel senso che
sì.
Privo di ogni logica, sì. Privo di ogni senso e fondamento, anzi, culto del mito proprio americano, schifoso, che ragazzi basta, veramente basta.
Salutiamo gli americani comunque.
Sì, siamo americani, però nel senso vanno, non so se io non conosco poco, ma vanno associato a delle cose sbagliate.
E questo sogno americano.
Sì, cioè nel senso
successo.
Che te canti bene sotto la doccia, quindi è giusto che te diventi famoso, ma che stiamo a dire? Ma è tutto sbagliato. E quindi adesso
la verità è che non c'è spazio bisogna fare agomitate per...
Perché il web e il mondo della musica si è aperto tantissimo. Adesso, e questo ha delle cose meravigliose dentro, però è necessario che ci sia un ristabilimento dell'equilibrio, perché le persone hanno completamente perso di vista che significhi fare queste cose, perché fare queste cose e dove si va facendo queste cose. Sembra un po' una roba, no, l'ennesima da ostentare col TikTok, con la storia su Instagram, per cui io faccio anche questo, io sono anche questo. In realtà non è questo la musica e non è per questo che si dovrebbe fare musica. E quindi quello che, di cui sono molto contento, è che l'unico barlume, diciamo, anche quando parlo con loro spesso, magari c'è anche quella volta che sono ancora più convinto e dico: ragazzi, ma forse dovremmo veramente provarci a fan talent, è il fatto che anche la consapevolezza pubblica sta maturando in quella direzione, per cui è diventato un po' più chiaro, o meglio lo sta diventando proprio per chi segue la musica, che quando vai lì e passi lì dentro è perché prima c'è stato il lavoro dietro e qualcuno ti ha portato al punto, al livello, diciamo, artistico e d'attitudine che ti rende pronta ad essere conosciuto da un pubblico più ampio. Non il farlo diventare in bollo, so, la corrida, perché non è di questo che si dovrebbe, cioè un programma musicale che funziona, che secondo, penso me, ma immagino tutti i musicisti di Italia, del mondo, è un programma che dà un palco, più possibilmente veramente con la più pedissequatezza possibile, meritocraticamente, ad una band, uno spazio che gli permetta di essere conosciuta e vista da più persone possibili. E quindi, ecco.
Ma più parli del web, no? Un attimo, ma il web ha peggiorato, dico, perché prima poi adesso vi abbiamo ascoltato da vivo e penso che già vi accorgo, è bello, no? Cioè, no, da vivo il web ha peggiorato, perché tu parli di tante si vedono i gruppi di persone da vivo, no? Penso che vedere persone da vivo rimane nella magia, che niente, nessuno,
assolutamente.
Il web ha cambiato e ha peggiorato questa cosa? Ha cambiato anche il modo di vedere i gruppi, di vedere la musica, interna musica, anche da vivo, Paolo?
Io, allora, diciamo che avendo 25 anni, ci sono praticamente nato dentro il web, si può dire, cioè YouTube, certo, queste cose qua, già quando avevo 10 anni. Già c'era, e ringrazio da una parte che ci sia tutto questo calderone nel quale scoprire musica, non necessariamente magari di dover comprare un disco per ascoltare una band, puoi semplicemente ascoltarla e poi se ti piace magari compri il disco. Quindi per tantissime cose, secondo me ti dà delle possibilità in più, sicuramente, perché magari anche parlo anche con ragazzi della mia età, c'è tanta gente che veramente ne sa un sacco di musica, anche di anni passati, di magari anche sugli anni 70, sugli anni 80.
Si è aperta questa enciclopedia, no?
Perché c'è questa enciclopedia, sì, esatto. Da un'altra parte c'è sempre il discorso della dispersività, perché sul web puoi trovare di tutto. Diciamo, poi c'è il discorso delle visualizzazioni, dei mi piace, quello lì è un po' un ragionamento contorto.
Gli algoritmi
sono
un problema, non è che sono un problema, so qualcosa che poi necessariamente influenza un mercato.
Infatti, sì, però non cosa, è detto che sia
la cosa peggiore è proprio quanta importanza si danno ai numeri ultimamente.
Esatto.
E quindi, diciamo, se una canzone ha 1 milione, 2 milioni di visualizzazioni, anche se sei young signorino, automaticamente c'hai credibilità.
Sì.
Per
poi
il
la gente...
pubblico, almeno per comunque... magari non gli esperti di musica, per la gente normale che comunque ascolta la musica, perché tutti ascoltano la musica, i numeri danno credibilità e di conseguenza screditano anche chi invece i numeri non ce li ha, chi è più piccolo. Ci sono tante band interessanti che magari non hanno i numeri e quindi non vanno da nessuna parte. Chi ha i numeri,
c'è un pubblico medio disinformato, cioè utilizza quel tipo di informazione per decidere se tu sei una band importante o non lo sei.
Infatti.
Capito quanto è grave la cosa? Cioè,
è
gravissima, nel senso, ci sta un legame con i numeri che è terrificante, ma non tanto perché dici no, uno deve per forza, non devi ascoltare quello che ascoltano tutti, anzi, cioè, non è quello il punto. Il punto è che i numeri sono frutto di investimenti. veramente nel 99,9% dei casi, perché appunto non esiste più quella roba popolare per cui tu hai messo il pezzo da solo su Spotify e guarda caso dopo un mese avevi 1 milione di ascolti. No, è impossibile questa cosa, non può avvenire, cioè non c'è nessuno che rema perché questo avvenga, bensì c'è qualcuno che invece rema perché il brano di qualsiasi artista, però spinto da chi di dovere, pagato da chi di dovere, in un secondo sia ovunque.
E quindi certo, ormai lo fanno anche i politici addirittura, sì, che comprano i follower su Instagram, su
perché
Facebook,
una base ci vuole, no?
In modo che gli elettori, cioè coloro che magari devono votare, danno più credibilità, appunto, pensano che quello sia un partito più forte magari e lo votano perché chiaramente ormai c'è il discorso, le minoranze sono sempre un po' più calpestate.
Noi per adesso non abbiamo mai speso praticamente neanche un euro in promo Spotify o cose di questo tipo, diciamo, per
abbiamo avuto la risposta di Lasciami Respiro della canzone, del videoclip, che è stata veramente notevole rispetto anche alle altre cose,
considerando che noi non abbiamo mai investito niente in questa cosa,
diciamo,
qua, quindi
siamo molto contenti anche
abbiamo speso quando è uscito il disco in un ufficio stampa, ovviamente, perché l'ufficio stampa gira, ma quello è necessario, però non abbiamo mai speso niente di rete per poter pompare le cose che facevamo uscire. Spesso ci siamo anche tanto domandati quando questo fosse in realtà giusto o sbagliato, perché ovviamente lo fanno tutti, non è che è una cosa discriminante, è normale, fanno tutti, è una cosa, però almeno fino adesso abbiamo una percezione reale delle persone che ci vogliono ascoltare, che ci hanno sentito dal vivo, che riascoltano le canzoni, quindi i numeri prendono un'importanza vera. Cioè, io vedo che ho quelle 400 persone al mese che mi ascoltano su Spotify, ok, quelle 400 sono più che vere, verissime, perché non ci ho messo un euro, ok?
Quindi se noi siamo veramente riconoscenti,
se è frutto di un passaparola oppure di un concerto oppure di una
riconoscenti verso la gente che nonostante tutto ci segue, e anche proprio perché sappiamo che lo fanno perché mi piace la roba che facciamo,
perché
è la cosa più importante,
seguire,
non c'è nessun velo di finzione,
assolutamente. Allora, tempo voi, ovviamente, siete dico Beari, oltre a Beari, sì, anche coerenti, posso dire, con la vostra musica, con le vostre idee, quindi bene.
Grazie.
Metto un'altra canzone e poi ritorniamo per i saluti. E Asmi Respiro, va bene?
Sì, sì.
Così sentiamo un altro pezzo, non in diretta, ma tanto di tornate, sapete,
sì.
Qua.
Questa la possiamo fare adesso.
Lo so, non so, no, ma tanto di tornate, perché tornare con gli altri due ragazzi, quindi non è che la tagliata da pagare, perché viene qua di tornare.
Il posto mi dà il concerto.
Certo.
Certo.
Ci sta.
Intanto la gabbia e il nome della canzone è Asmi Respiro, e poi teniamo anche i saluti finali. A dopo.
Impietosa, ecco com'era, tanto impietosa da lasciarmi lì, con la mano in bocca, seduto al buio.
Lasciami Respiro del gruppo, appunto, La Gabbia. Mentre un po' niente pure, siamo fino alla fine di ascoltare, ma purtroppo il bello e il brutto della diretta, che sapevo. Cioè. Allora, contatti, eventi futuri, quello più vicino, quello più prossimo. E poi la domanda per Andrea e Michele: qual è il vostro sono nel cassetto come componenti della Gabbia? Fanano, mi piacerebbe.
Primi contatti?
Sì,
dico io, vai, contatti. Allora, potete trovarci, allora, le nostre canzoni potete trovare su tutti gli store digitali,
okay,
quindi Spotify, YouTube, iTunes, quindi ovunque ci trovate. E poi potete seguirci, se volete, la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, La Gabbia Band, scrivete La Gabbia Band e ci trovate, e tutto qua.
Eventi? Passo più vicino.
Allora, eventi nel senso concerti, no?
Sì.
Allora, prossime tappe abbiamo il 12 novembre a Tivoli, il 13 stiamo cercando un acustico, diciamo, di decompressione, quindi vediamo se troviamo qualcosa nel Lazio, tra Roma e zona, perché ci vuole l'acustico di decompressione, lo brevetto se vuoi.
Ok.
E il 14 siamo a Roma, proprio alle Mura, che è il locale storico di Roma, e quindi Tivoli, Roma. 12, 13 e 14 novembre. In quei tre giorni saremo lì nel Lazio. E poi il 19 novembre siamo a Ferrara, al Circolo Bolognese, insieme a Iaco Fibra, che è una band di Ferrara. Un'altra cosa di cui non abbiamo avuto modo di parlare, quindi la chiudo molto velocemente, è la bellissima rete di scambio date che si crea nel rock underground. Le band si conoscono, si stimano, si richiamano, si scambiano date. O vieni a suonare qui, organizziamo. O vieni a suonare qui, quindi organizziamo. E così ti ritrovi in un secondo a suonare a Roma, Milano, Torino, Cuneo. Ti ospiti a casa, ti rimborsi i viaggi, a volte esce con qualcosa di più, a volte qualcosa di meno, poi in base alle situazioni. Quindi c'è tanta collaborazione ed è una cosa molto bella. E chiaramente lo fai con gente che stimi.
Una rete di contatti e di musica.
Esatto.
Bravo. Sono nel cassetto per Michele e Andrea. Fa un anno ci piacerebbe, mi piacerebbe. Non dico Andrea Sanremo,
boh. Tra un anno mi piacerebbe suonare in un palazzetto.
Bello, bocca al lupo.
Carico. Andrea carico. Io palazzetto, guarda, faccio una mediazione. A me piacerebbe fare un bel tour del live club, perché è il primo step, quello proprio bello, che mi godrei tantissimo, con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi vorrei far uscire il nuovo disco e farci un bel tour del live club d'Italia.
Perfetto. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie, complimenti.
Grazie.
Faccia la gabbia. Ci vediamo prossimamente. Soprattutto gli altri due componenti. Del
certo. Vi salutano anche loro. Ciao stamattina.
Perfetto. E vi lasciamo con far venire dentro la tratta. Con i Rolling Stone.
Questa è bellissima.
Vedete che se studio un pochino me la cavo, sempre giocando facile.
Io
però
questo Devil ho visto sempre qualcuno, non lo so, quando loro cantano.
Quindi
già
aveva detto la canzone, ti dico grazie, mi ha aiutato.
Sympathy for the Devil.
Okay. E dopo
buon rock a tutti.
Grazie ancora, ragazzi, in bocca al lupo.
Grazie Radiofonica, ciao.
Ciao ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, cambio, seduzione volante, come nello sport.
Ospiti che vanno, ospiti che vengono,
come nel Paione, starà facendo una canzone della radio, facendo una canzone di Baglioni. Abbiamo due realtà, una un po' più numerosa con tre persone, una con una che però è lo stesso numero. Cioè, poi mi ha con una libertà, siamo visti anche ieri sera, adesso dopo diremo dove, quindi tutto quanto. Partiamo da qua un po' più numerosa a livello numerico oggi, che poi è debuttante oggi con la radiofonica. L'ho scritto, non mi piace, non mi sbaglio. Francesco, Danilo e Vitaliano, visto che scrivendo non mi sbaglio manco uno. E che realtà siete voi? Solamente noi, poi entriamo nel specifico. Che realtà siete? Vogliamo dire?
Ok, noi siamo la Sestito Academy of Martial Art, è un'associazione che fa arti marziali dagli anni 90,
okay,
sul territorio umbro e non solo, con delle filiali in diverse regioni d'Italia. Ci occupiamo di fare arti marziali, ma anche preparazione fisica,
okay,
e soprattutto educazione con i più giovani.
Perfetto, ok. Dopo entriamo nel dettaglio, nello specifico. E poi abbiamo Laura. Ciao Laura.
Ciao.
Bentornata.
grazie per l'invito, sono contentissima di essere tornata. E presidente dell'associazione Speed Dog, centro cinofilo, qui abbiamo l'attività di educazione al cane e soprattutto ci concentriamo sull'educazione in città, quindi del cane, la corretta gestione del cane con i bambini, con le famiglie, quindi abbiamo un target molto, diciamo, familiare. E poi abbiamo tutto il settore della pet therapy, degli interventi assistiti con gli animali, e dove facciamo dei progetti all'interno dell'ospedale, anche se di Perugia, anche se al momento siamo fermi a causa dell'emergenza Covid. E poi nelle scuole, nelle residenze per anziani e anche con le famiglie private quando c'è necessità, magari sempre in collaborazione con uno specialista, che può essere lo psicologo o fisioterapista.
Dopo andiamo nel dettaglio. Ci ascolta Laura, il nostro amico Stunfi, Giovanni, nato Stunfi da Inghilterra, lo salutiamo.
Ciao Stunfi,
rimani fino alle 5 in
Inghilterra.
Sì, con il web si può arrivare a tutte, anche in Lussemburgo si può arrivare, insomma, anche in Transilvania, se ti pare, se almeno non mi sbagliamo. Allora, ho preso Neghito, va bene Zan?
Va bene.
Gioia infinita, può andare bene?
Perfetto.
Perfetto. Oh, oggi non sbaglio manco una canzone, proprio. Vengo facile. E poi iniziamo con la vostra taglia e ritornare sulla pet therapy. A fa poco. Lasciamo sottofondo, così almeno finisce di
sfumare.
Allora, Francesco Danilo e Vitaliano, avete un po' un attimo, no, accennato questa taglia, ricordiamo il nome e entriamo, diciamo, in questa realtà, insomma, presentate un attimo.
Allora, la Sestito Academy nasce negli anni 90, Sestito in realtà è Sestito, il mio cognome, nasce dalla mia pratica come insegnante, prima come praticante allievo e sportivo, poi come docente, che ha visto nel corso degli anni il susseguirsi del lavoro con le fasce giovanili e poi con gli adulti. Le arti marziali sono un veicolo che serve per trasformare l'individuo. Quello che facciamo è cercare di offrire ai ragazzi una strada per poter trovare la propria individualità. Quindi diventa un vero e proprio metodo educativo. Quindi non esattamente il contrario di quello che uno pensa se è fuori da questo mondo. Cioè, chi pratica arti marziali di solito controlla la propria aggressività. Chi pratica arti marziali sta lontano dalla violenza. E quindi è esattamente il contrario degli stereotipi. Purtroppo spesso si trovano dei cattivi maestri, dico io, non si trovano degli allievi che hanno capito male il messaggio, ma ci sono dei cattivi maestri. Quello che abbiamo fatto noi e che continuiamo a fare è andare nelle scuole, in quanto io sono un docente di scienze motorie, fare dei progetti e cercare di sensibilizzare i ragazzi verso appunto la pratica corretta delle arti marziali e degli sport da combattimento. C'è differenza fra le due cose. Sicuramente il messaggio deve essere sempre e comunque positivo e deve valutare il percorso dell'allievo, così come facciamo noi appunto nei nostri corsi, aiutandolo a migliorare passo dopo passo. Non tutti devono essere campioni, ma tutti devono imparare a conoscersi.
Che differente.
Questo è il nostro lavoro, quindi questo è quello che noi facciamo regolarmente ormai da oltre 20 anni in Umbria.
Invece Francesco e io chi sono?
Allora, siamo innanzitutto degli allievi, perché noi siamo allievi del maestro Vitaliano. Grazie a lui siamo cresciuti sia a livello marziale sia come persone. Il maestro ha avuto fiducia in noi e ci ha consentito di aprire una filiale qua a Perugia. Da lì il percorso che stiamo iniziando, perché siamo aperti da poco più di un mese, percorso molto lungo, articolato, perché abbiamo le nostre difficoltà, ma consapevoli di avere dietro un'accademia che ci supporta in tutto e per tutto. Di conseguenza vogliamo offrire appunto nella città di Perugia il servizio che la Sestito Academy fornisce nella sede principale e nelle filiali sparse un pochino in tutta Italia e non solo. È una scommessa tra di noi e anche appunto anche con il maestro nei nostri confronti, come è giusto che sia. Sicuri anche di fare un buon lavoro, perché come detto dietro abbiamo un insegnante che ci supporta a 360 gradi.
Una base solida, cioè.
Una base solida sia dal punto di vista tecnico, ma non solo, come diceva il maestro prima, dal punto di vista educativo e quindi anche dal punto di vista di ricevere le persone, migliorare le persone che vengono da noi. Questo è il nostro obiettivo, l'educazione in primis, farlo con le arti marziali, gli sport da combattimento, la difesa personale.
Danilo, ti voglio chiedere, ma un istruttore che fa?
No, l'istruttore è il primo che dà un esempio verso l'allievo del comportamento che bisogna avere all'interno di una società, tra virgolette. Quindi siamo i referenti, quindi coloro che stanno a contatto conoscono gli allievi, conoscono i difetti e i pregi degli allievi, conoscono le problematiche fisiche, quindi sapere dove un allievo ha magari delle patologie o delle problematiche, quindi si va a lavorare in modo diverso in confronto ad altre persone. Quindi è questo il compito dell'istruttore, non è soltanto insegnare le arti marziali, ma è conoscerlo a 360 gradi. Quindi dopodiché si diventa una famiglia, si va avanti e si sta sempre più uniti.
Quello quanti siete istruttori, tu e Francesco?
Beh, io sono più che altro un allenatore, ancora istruttore, okay. Il mio percorso è abbastanza lungo, per quanto conosco il maestro ormai da anni, perché siamo legati, insomma.
E già allenatore sei da quanto? Come, da quanto sei invece allenatore?
Allenatore con il maestro sono più o meno un anno, okay. Io vengo anche da un'altra realtà, okay, che era staccata dalla Sestito Academy, e su quella realtà sono magari un pochettino da più tempo, ma
tu, Danilo?
Si tratta di un anno o due.
Io questo è il secondo anno, sono 10 anni che sono con il maestro Vitaliano e da quando l'ho conosciuto per me è stato un cambiamento veramente in meglio nella mia vita. È diventato uno stile di vita molto molto più tranquillo, sono molto più sicuro di me, anche insegnare e paradossalmente dà una sicurezza, è anche un come diceva Francesco,
il maestro
prima,
è d'accordo,
sì, concordo. È una scommessa tra di noi, anche se non siamo istruttori, una scommessa di noi che vediamo dove siamo arrivati a livello psicologico, a livello anche di supporto degli allievi. Quindi sono un paio d'anni che sono istruttore e sono veramente contento di poter aver aperto insieme a Francesco una filiale a Perugia e poter trasmettere questo alle persone che vengono.
Volevo solo dire, siccome Danilo non vuole vantarsi di questo, ma un'esperienza agonistica importante, forse sì, diciamo di prestigio nella nostra regione. Ha fatto diversi incontri, ha vinto diverse gare importanti, altrimenti, tra le quali è arrivato alla selezione per la nazionale italiana di MMA. Quindi è stato vice campione italiano di questa specialità nei pesi massimi. Vedete Danilo anche di stazza fisica, quindi potete capire.
Posso confermare,
non
è bello
grosso. Ce ne vantiamo, a differenza di qualcuno che sbandiera, non ce ne vantiamo perché l'obiettivo di questa scuola è fare educazione. E per fare educazione non bisogna mostrare le medaglie, ma bisogna mostrare il cuore.
Beh, questa affermazione, no? Mostrare il cuore e non le medaglie, no? Perché se fossimo vedere forse...
Diciamo che ho esattamente 22 match sulle spalle, quindi però non sono una persona che altamente metto questo davanti, perché non è questo che mi dà il mestiere,
Galita,
ma è quello che abbiamo dentro, quindi questa è una passione e viene coltivata sempre di più, quindi le medaglie sono un'esperienza mia personale. Non le metto mai davanti perché sono cose mie, mi hanno aiutato a crescere, a cambiare anche questo, perché fanno parte del mio percorso, per modo di dire.
La tua chiesa professionale comunque.
Certo, quindi veramente belle esperienze, spero di trasmettere a chiunque venga a Cessida Academy a Perugia.
Perfetto. Andiamo con la canzone e poi iniziamo con te. Oggi sono due aule, la doppietta. Allora, questa io perché sono fissato con un film, però insomma tanto sono questa buona carica. No, non per arrabbiare, è per stare tranquilli.
Siamo molto tranquilli.
Sì, sto scherzando. E la sentite perché se arrivo in inglese non ha capito. Forse già tu sono diventi tu e ti capiscono.
Eye of the Tiger.
The Survivor. Questo dico io, capiscono quasi niente. Quindi grazie, aiuto.
Rocky.
Fino a Rocky 5. Non ci fate caso. Vediamo questo e poi torniamo e iniziamo con la nostra intervista e anche con la Pet Therapy. A dopo. Eccoci qua ragazzi, sono andato indietro, ho sentito appunto Eye of the Tiger, ho detto bene? Quasi, e Survivor, la canzone stupenda negata questo film di Rocky che sono purtroppo un po' fissato, questo film. Allora, prima di tornare a Academy, dopo andare, Laura, andiamo a te, Pet Therapy, un po' ci dai qualche informazione per chi oggi ti conosce la prima volta e poi entriamo nel pone.
Sì, Pet Therapy, che in questo momento è un'attività, noi la facciamo esclusivamente con i cani, ma in Italia può essere anche fatta con altri animali, con cavallo, con l'asino, col gatto e col coniglio. Questi sono gli animali che il Ministero della Salute, perché in questo momento gli interventi assistiti con gli animali sono regolamentati dal Ministero della Salute, ha dato sicuramente questa cosa tanta importanza e anche regole, no? nel fare gli interventi assistiti. Sicuramente ha un po' complicato i percorsi di formazione, perché noi siamo un'associazione che abbiamo scelto di fare una parte di volontariato, quindi per esempio all'interno dell'ospedale. Però non siamo volontari nel senso che prendiamo il nostro cagnolino, abbiamo fatto un minimo di educazione e poi andiamo a fare pet therapy. Dobbiamo fare il conduttore o coadiatore, come si chiama ora, dell'animale in pet therapy deve fare un percorso formativo riconosciuto dalle regioni di appartenenza, oppure universitario, master universitario, corsi di laurea. E noi in questo periodo di Covid, come noi come KIP, siamo 3 quadiatori del cane e abbiamo un quadiatore del cavallo, e quindi che può fare attività con i cavalli. Abbiamo cercato in questo periodo di nei periodi proprio del lockdown, abbiamo aiutato le persone che erano positive e che si trovavano l'animale in casa, non potevano uscire, e quindi dove è stato possibile aiutarli a portare fuori con tutti veramente la sicurezza, no, del caso, e far uscire i cani, perché chi vive in appartamento si è trovato chiuso, poi in isolamento perché magari ecco positivi, chiaramente soprattutto nel primo lockdown è stato veramente importante e grave, e quindi abbiamo offerto questo servizio assolutamente come volontariato. Poi abbiamo ripreso ora un po' di attività di pet therapy, soprattutto rivolto alle famiglie che hanno avuto delle difficoltà. Abbiamo ci hanno chiamato anche dei professionisti come degli psicologi, per degli insegnanti anche, per aiutare, per supportare certi percorsi con i ragazzi, perché come sappiamo hanno avuto un rimbalzo negativissimo di questo isolamento. E devo dire che sono assolutamente d'accordo con tutti loro che parlavano delle arti marziali, dove l'istruttore deve mettere il cuore, è la stessa cosa nei cani, perché anche nel mondo cinofilo dei cani c'è tutta la parte competitiva, no? Naturalmente degli sport, ma c'è anche una parte che è quella che abbiamo scelto di seguire noi, di educazione, di aiuto alla convivenza e di supporto anche quando ci sono dei problemi, anche perché il cane, noi pensiamo, visto che noi siamo tutti istruttori, siamo 3 istruttori cinofili, pensiamo che cerchiamo di aiutare le persone a convivere con il cane perché deve essere sempre un arricchimento. Quando c'è un problema interveniamo e cerchiamo di risolvere ecco, il problema, o rendere meno, diciamo, complicata la convivenza. E devo anche aggiungere che spesso è importante far capire alle persone, alcune persone si trovano a disagio perché magari hanno avuto una scelta sbagliata dell'animale, no? Chiamiamola così, nel senso magari hanno scelto l'animale per l'estetica, non si sono resi conto che era troppo impegnativo. Mi è capitato da poco una signora che si è ritrovata un pitbull di 10 mesi voluto dal figlio. Il figlio ha trovato lavoro all'estero, quindi è andato via, la signora si è trovata con questo cane di 10 mesi, quindi già adulto. 10 mesi è un cucciolone, ma comunque a tutte fisico, no, dell'adulto, e era in forte difficoltà, e tutta la mia ammirazione perché lei ha deciso, nonostante non avesse un grande rapporto con questo cane, di non cedere subito e di dire ok, trovo una sistemazione, anche perché non sarebbe stato facile trovare una sistemazione al cane, ma proviamo e vediamo se funziona. E questo ha aiutato tantissimo la signora, ma sempre ringraziato perché ha detto, ha scoperto un mondo, e anche il poter gestire un cane del genere l'ha resa più sicura. Lei ha capito che poteva assolutamente farlo, perché poi il cane non è una macchina ma un essere vivente, quindi risponde al proprietario assolutamente, tanto è vero che per esempio dorme vicino al letto con lei, insomma, senza nessun problema, non crea problemi a nessuno. Quindi è importante, soprattutto io penso in questo momento, tutto quello che è che può far tirare fuori, no, la conoscenza di se stessi, le emozioni e gli animali, su questo ecco perché esiste la pet therapy, no? L'emozione, lo scambio emotivo sicuramente è fondamentale per superare anche tutto quello che ci ha lasciato l'isolamento del Covid.
La storia è più, mi fa in mente una cosa, qui chiedo aiuto anche a Francesco Danio Italiano, perché come nei pei cani, anche nei cat dico bene, no?
Sì, sì.
C'è spesso di voi comuni, sì, i cani sono solamente pericolosi, i cani sono sempre pericolosi, e karate è uno sport violento, no? Oppure dove, no, ci si mette tra virgolette. Quindi è un po' due luoghi comuni, dimmi tu, Romana, anche a voi, che dobbiamo un po' sfatare, perché come diceva Laura, anche nel karate, cioè formazione cuore, e non è solo uno sport come può essere, no, molto, perché hanno visto in televisione o perché si ha notizie sui cani, dei cani sul giornale, è uno sport violento, no? Due massime che bisogna un po' forse, no?
Sì,
diciamo che sono degli stereotipi.
Stereotipi, scusa, sì.
Purtroppo spesso non sono assolutamente lo specchio di quello che realmente è. Le arti marziali, nello specifico le tre discipline che pratichiamo insieme ai due miei collaboratori, che sono le MMA, il Brazilian Jiu-Jitsu e la Muay Thai, hanno sicuramente un approccio che non ha nulla a che vedere col mondo dei violenti, degli esaltati, degli estremisti, di chi fa di questo una bandiera di vita. Esattamente il contrario. Esattamente chi si rivolge a noi è qualcuno che cerca equilibrio. Certo. Chi si rivolge a noi è qualcuno che cerca di imparare a conoscere le proprie emozioni e soprattutto cerca di educare i propri sentimenti. Fino all'educazione delle emozioni ci arriviamo tutti, cioè nel senso alla conoscenza delle emozioni, ma educare i sentimenti bisogna farlo. Spesso dovrebbe farlo un'agenzia educativa che è preposta a questo, che è la scuola, ma oggi sappiamo tutti quali sono le difficoltà.
Non
sono
un po' complicato.
Dovrebbe farlo ancora prima l'altra agenzia educativa che si chiama famiglia. Concordate con me che sapete benissimo come sono messe le famiglie oggi. Spesso ci si rivolge allo sport, a chi fa qualcosa di diverso, spesso ci si rivolge ad attività che aiutano i giovani a superare o a meglio a conoscere i propri disagi. Quello che vediamo è una scollatura, quello che vedo io con la mia esperienza di docente è vedere spesso dei ragazzi che non hanno consapevolezza. Quindi il problema di oggi è il vivere in una realtà virtuale che ci porta a guardare la vita degli altri e a capire poco la nostra. E le arti marziali, nello specifico le discipline che utilizzano il corpo, quindi quelle dove c'è un contatto fisico importante nella pratica, aiutano a prendere consapevolezza, aiutano a stare dentro di noi. I giovani oggi spesso sono proiettati all'esterno, un po' per la transizione ecologica, vogliamo toccare un tema che ci riguarda
orribile,
un po' perché stiamo andando verso un'iper digitalizzazione di tutto quello che è il nostro vissuto. Il problema è che per costruire individualità dobbiamo passare per l'esperienza. L'individualità ci consente di vivere nella società. Se non c'è individualità non c'è rapporto sociale, non riusciamo a interagire con gli altri. Quindi per questo ben vengano le discipline marziali di qualsiasi natura. Io non sono né razzista né estremista. Okay. Sono razzista e estremista nel cattivo insegnante, in quel senso sì, ma non sicuramente nel senso delle discipline. Un buon insegnante sicuramente semina, quindi semina significa che produce o vuole produrre dei bravi allievi, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati noi alla Sesta Età Academy, e questo è quello che cerchiamo di fare. Io in prima persona da oltre 25 anni in Umbria, e non solo però.
Poi se posso aggiungere,
la
mia esperienza anche dal punto di vista con gli animali, perché io ci ho vissuto tanti anni, più di 30, non con i cani, ma più di 30 anni con gli animali. Hanno uno specchio, sia le arti marziali che gli animali, sono vere, nel senso che non mentono. L'animale se menti se ne accorge, l'arte marziale
non ti tradisce,
ma soprattutto l'arte marziale ti spinge a tirare fuori il tuo io, okay, a quello che sei. Quindi se il tuo animo non è, come diceva il maestro, non è una persona calma, tranquilla, eccetera, si può migliorare, ma se la tua indole è brutta viene fuori il tuo lato brutto, come è successo, come diceva prima il maestro, in quel brutto episodio di cronaca che tutti conosciamo. E quindi le persone che noi ci accorgiamo che hanno quest'indole, sinceramente vengono allontanate dalla nostra accademia, perché abbiamo
comunque cerchiamo di fare educazione,
rieducazione quando è possibile, quando non è possibile, cioè, ovviamente
sappiamo tutti quali sono i limiti oggi di fare educazione,
esatto,
no? Quali sono gli schermi che una persona ha, quindi sappiamo benissimo che non è semplice. Ma passare dei messaggi corretti sicuramente è come seminare, come dicevo prima, e quindi è cercare di dare un input che deve essere sempre positivo e mai negativo. Quindi riuscire sempre a trasmettere il meglio dei valori che servono per vivere bene insieme.
E l'animale è lo stesso, non perdona, quindi l'animale ti scalda
molti degli errori quando si dice una razza, no? Io prima ho detto pitbull,
ti ho fatto la domanda perché ultimamente hai ricordato se molte delle notizie, no? Di cani che
pitbull, rottweiler, no? Che è quando c'è stato il periodo che andavano i rottweiler. Allora, l'errore grande con questi cani è che è come qualcuno che prende, io dico sempre, la patente da un giorno e decide di andare a guidare una Ferrari. Ok, è chiaro che il concetto è che se tu non hai il tuo autocontrollo, la tua esperienza, e sotto di te c'è una Ferrari, è facile che ti dai comunque a schiantare.
Assolutamente.
Con cani di questo genere è la stessa cosa, non perché siano più cattivi nel senso del termine che noi diamo, no, umani a questo termine, di altre razze, ma perché la loro potenzialità e il quello che loro richiedono dalla persona è veramente un livello molto più alto rispetto a un altro cane.
Okay.
Perché loro comunque sono molto più spugne, sia per genetica che per loro storia. Certo. Perché per esempio noi facciamo tanto di consulenza pre-adozione, no? Purtroppo ci chiamano in pochi, perché quando ci chiamano il cane magari l'hanno già preso. Però ho anche delle persone che chiamano prima, cerchiamo di, è assolutamente tra l'altro una consulenza gratuita, quindi approfitto di dirlo, insomma, chiunque avesse bisogno, cioè decide a un certo punto, ok, adottiamo un cane, non sappiamo quale, oppure abbiamo in mente quella razza, magari una conversazione anche semplicemente telefonica, per dire, magari faccio qualche domanda per capire, no, lo stile di vita. Serve a dare un'indicazione, poi è chiaro che ognuno, insomma, certo, prende il cane e fa quello che vuole, insomma. Però magari con un consiglio, con la giusta no, anche indicazione, ho avuto persone che si sono spostate, hanno capito, ok, no. O anche viceversa, persone che mi hanno chiamato, vorrei un golden retriever, per dire, un'altra razza, no, che è molto comunque, diciamo, di malleabile, no? Molto di moda, molto sì, di moda, purtroppo anche lì abbiamo i pro e contro, anche lì le mode. E questa persona mi aveva chiesto il golden retriever, ma c'era qualcosa quando parlava, ci siamo proprio incontrati, quindi quando parlava, gli ho detto, ma tu sei sicuro di questo golden? Perché io, secondo me, da come parli tu c'hai in mente qualcos'altro. Perché mia moglie vuole il golden retriever, perché abbiamo... io però vorrei tanto un Doberman. E quindi
allora in famiglia idea che hai sugli animali,
però ho parlato, è stato un caso di quelli dove parlando con la moglie aveva il pregiudizio, ma il pregiudizio buono, nel senso che lei ha detto, oddio, ma vi rendete conto, eh? Però erano due marito e moglie dinamici, sempre, no, avevano possibilità di andare in cioè il loro stile di vita, ho detto, ma si adatta più al Doberman che al Golden, certo, per dire, no? Quindi certo è più impegnativo, però vedrete che tira fuori poi delle parti con le persone giuste che magari, ecco, non credevi nemmeno di avere. Sì, sì. E quindi il cane poi c'è soddisfazione, perché chiaramente vive con te, animali, ti protegge, certo, no? Quindi ci sono
comunicazione, le comunicazione con senso, diciamo, due famiglie in mente.
Quindi i pregiudizi, no, sulle razze purtroppo sono tanti errori, come su tutte le cose.
No, infatti...
sono gli errori di concetto, oppure purtroppo chi prende questi cani per mascherare, come quelli che aggrediscono subito fisicamente, è uguale, no?
Certo.
Per mascherare delle insicurezze di fondo. Perché, per esempio, io dico sempre, no, arrivano da me e dicono, il mio cane è dominante. Poi guardo il cane e ho detto, guardate, di cani dominanti ne avrò conosciuti 3 o 4 in vita mia. Sono, è proprio lo, perché al proprietario ci proietta, no, questo
è
cane
figura,
è dominante.
Certo.
In realtà quel cane vorrebbe fare proprio tutt'altro, no? Sarebbe buono, certo, tranquillo, no? Certo. E è il proprietario che proietta,
è un'operazione di transfer, no? Come in psicologia è la stessa identica cosa.
Sì, sì, ha una proiezione, cioè, sul cane, poi il cane chiaramente risponde, chiaro, a quella. Infatti spesso i cani tolti dai contesti violenti, tipo ex cani da combattimento, sì, nelle case dove sono stati adottati, case giuste, con, sì, tutti, sì, i criteri, no, di sicurezza, sono cani ottimi, cani comunque diventano da casa, insomma, non è che, voglio dire, per fortuna non sono macchine, quindi abbiamo largo margine di recupero.
Perfetto.
Insomma,
scusa, vai.
Se potevo aggiungere
vai,
una scusa, cosa, la cosa più bella di quello che stiamo dicendo è che non c'ha età, lo si può fare in qualsiasi età, in qualsiasi momento,
come le arti marziali,
quindi anche un uomo di stranico 60 anni può fare arti marziali,
non c'è un'età, c'è soltanto la voglia di migliorare soltanto noi stessi, e penso che non c'è un'età per migliorare, si può migliorare sempre a qualsiasi età,
ma c'è un'età minima,
l'educazione è un processo che va dal concepimento alla morte. Certo. Quindi non c'è un periodo
l'età
in cui si viene
forse
educati,
intorno ai 4-5 anni, maestro.
Siamo qui partire
4-5 anni, sì.
Poi fino ai 90 c'erano insegnanti, diceva anche il maestro,
oltre i 90.
Oltre i 90 anni che hanno praticato e insegnato.
Complimenti. Vediamo che musica? Prima di andare alla musica, chi prende la patente oggi ormai non deve comprare la Ferrari, giusto?
Ecco, no, perché me lo so. Aspettiamo di fare un po' di esperienza.
Se la patente, un questo ecco. Non prendete una Ferrari.
Ecco, mia, ecco.
E poi abbiamo parlato di animali e vi metto una canzone che così abbaiamo, certo. Famosa. Perché parli anche di gatti, no?
Parla anche
di
prima. Certo.
Allora, io ammetto, vediamo se la riconoscete, siamo fra poco con i nostri ospiti. A dopo. Ha detto già i... Francesco ha spoilerato. A dopo.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Insomma, se non avete capito, dei animali vi potete fidare, oltre che le gatte proprio di tutti gli animali, oltre che le gatte della web. Allora, ritorniamo con i nostri ospiti, sestito Academy con Francesco, Danilo e Vitaliano e Agua da Pet Therapy qua di Perugia. Ragazzi, Francesco, Danilo e Vitaliano, andando un po' né più né dettaglio, no? Come si svolge l'attività settimanale, quotidiana della vostra realtà?
I nostri corsi sono due volte a settimana, lunedì e il giovedì. Incominciano i nostri corsi uno alle 18 e l'altro alle 19.30. Sono due corsi principalmente basati, come dicevamo prima, su arti marziali, sport da contatto e difesa personale. E si incominciano con le arti marziali e si finiscono con la difesa personale con Francesco. Quindi è un mondo molto bello, è una famiglia, siamo molto uniti e cerchiamo di poter trasmettere quello che abbiamo dentro a chiunque venga nella nostra filiale. Sono tutti benvenuti e vi aspettiamo a braccia aperte.
Quanti siete complessivamente fra istruttori, allievi, quanti siete in tutto?
Allora, l'associazione non ha solo sedi in Umbria, ha sedi anche in altre regioni italiane, in Toscana. Abbiamo una sede all'estero, in realtà ne sta nascendo due all'estero, ne abbiamo una in Svizzera e una in Germania e diciamo muoviamo tra le 4 e le 500 persone, e quindi un numero abbastanza importante. Oltre alle filiali, la sede centrale che sta a Bastia Umbra ha anche un atteggiamento diverso in quanto è aperta tutto il giorno, quindi funziona su una struttura che apre la mattina alle 9 e chiude la sera alle 22 e non fa solo arti marziali ma fa anche preparazione fisica.
Quindi sabato domenica
si allarga un po' il concetto con due elementi importanti che sono il functional fitness e il cross training. Questo è la preparazione di base che noi consideriamo come attività, diciamo, atletica tra virgolette, che serve al praticante di arti marziali per poter evitare infortuni e per migliorare lo stato fisico.
Quindi a base su un'ottima preparazione fisica, diciamo.
Diciamo che c'è una buona preparazione fisica che curiamo con dei corsi individualizzati nella sede centrale e nelle varie filiali, nelle varie lezioni viene sempre fatta una parte di condizionamento sia cardiovascolare che di tonificazione specifica. Quindi questo è quello che facciamo regolarmente e non abbiamo un'utenza solo marziale. Abbiamo un'utenza anche di persone che vengono solo a fare movimento.
Ah, ok, perfetto.
Le arti marziali sono per tutti se fatte in questo modo. Non sono iperselettive, ma sono alla portata di tutti, perché tutti si possono allenare e tutti possono trovare all'interno di questo grande contenitore un momento per poter crescere, sia dal punto di vista della consapevolezza, sia dal punto di vista del miglioramento fisico. Anche gli anziani praticano. Ci sono degli studi dove soggetti con Alzheimer o altre patologie degenerative praticano dei semplici esercizi di coordinazione che servono solo a mantenere attiva appunto la facoltà cognitiva. E quindi, come vedete, non ci sono solo i bambini, non ci sono solo i fighter, non ci sono quelli che vanno in giro a raccogliere medaglie, ma c'è una grande fascia di popolazione che può fare. Questo è il messaggio che noi cerchiamo di far passare, questo è il messaggio che cerchiamo di comunicare a chi viene da noi. Spesso ci si confonde perché c'è tanta, diciamo così, incompetenza e ignoranza nel mondo, in questo mondo, quindi nel mondo insomma dello sport e in generale delle arti marziali, e si vede appunto solo l'aspetto agonistico. Non è così. Quindi ci sono persone che hanno usato le arti marziali proprio per superare un disagio, una patologia o eventualmente anche qualcosa di più complesso.
Prima hai fatto discipline di arti marziali, no? dico, di dimensione.
Adesso andiamo nello specifico.
Perché andiamo a citare,
le tre grosse discipline. In realtà ne abbiamo quattro. Allora, i bambini fanno Kung Fu. Il Kung Fu è una disciplina millenaria che nasce in Cina. Dovremmo fare un paio di puntate solo per...
Vabbè, tante tornate, non è che
quali, quali sono i vari stili che sono censiti ad oggi dal governo comunista. Perché hanno fatto una ricerca negli anni, nel 2000, hanno censito circa 1700 stili, poi dopo da lì si è andato avanti. I bambini fanno Kung Fu, perché fanno Kung Fu? Un programma generale che lavora sulla psicomotricità e che costruisce gli schemi motori e le capacità di base. Dopo di questo li si indirizza verso delle discipline un pochino più, tra virgolette, impegnative, okay, sia dal punto di vista motorio che della pratica stessa. Due grandi branche che sono la Muay Thai e il Brazilian Jiu-Jitsu. La Muay Thai è un'arte thailandese, anch'essa sport da combattimento. Il Brazilian Jiu-Jitsu è una forma di Jiu-Jitsu, quindi da non confondere con quello giapponese molto diffuso nell'area del Perugino, quindi diciamolo subito. Quindi il Jiu-Jitsu brasiliano è completamente diverso, nasce dal judo classico e poi prende una variante che è quella della lotta a terra. La terza disciplina in realtà è uno sport da combattimento e sono le MMA, acronimo in inglese di Mixed Martial Art o arti marziali miste, uno sport da combattimento vero e proprio che nasce nei primi anni 90 e ha come caratteristica l'incontro dentro un ring particolare che è una gabbia, un ottagono, che serve solo per salvaguardare la sicurezza degli atleti. La gabbia serve solo perché affinché gli atleti non cadano fuori o si facciano male, perché la rete li fa restare all'interno dello spazio delimitato. Quindi questa è un po' la progressione sottesa da che cosa? Da una grande pratica fisica, quindi da un grande lavoro di potenziamento degli arti inferiori, degli arti superiori, del rapporto cardiovascolare, quindi con tutto quello che significa mantenersi in forma. Questo è quello che facciamo e chiaramente quando una persona dice faccio arti marziali deve capire cosa fa. Quindi deve capire con chi sta e deve capire cosa fa e qual è l'approccio e soprattutto il percorso che gli viene proposto. Il nostro passa per queste discipline e soprattutto per questo modo di fare.
Come fatto della terza MMA, dimmi se sbaglio, ci sono ex lottatori di lotta libera, di wrestling, che hanno fatto in America questa disciplina.
Velocemente.
MMA
sono l'insieme di più cose. Quindi si parla di distanze, quindi ci sono una parte di striking, per usare una parola inglese, che sono i colpi, quindi quella che viene comunemente conosciuta come kickboxing, una parte di lotta, quindi quella che in inglese si chiama wrestling, che sarebbe la nostra lotta olimpica, e poi una parte che viene dal Brazilian Jiu-Jitsu appunto, che è il grappling, ma viene considerata la lotta a terra. Le MMA uniscono tutte queste varianti, quindi si combatte in piedi, si lotta in piedi, il combattimento non finisce come sulla box quando i due avversari vengono vicini, non finisce quando l'avversario viene atterrato come nella lotta olimpica, ma continua al suolo. Quindi il match finisce quando l'avversario viene sottomesso, tra virgolette. Cosa significa sottomettere un avversario? Significa applicare una tecnica di leva articolare o uno strangolamento. L'avversario fa tap tap, quindi fa questo suono, e l'altro si ferma, quindi si ferma o l'arbitro ferma l'incontro. Quindi questo è uno sport vero e proprio con delle regole, con un'organizzazione che sta cercando sia a livello internazionale che a livello italiano di proporlo come sport olimpico, e ci sono fatti dei grossi passi avanti in questo senso, quindi pensiamo che in un tempo non molto lontano le MMA entreranno a far parte del panorama appunto delle Olimpiadi.
Danilo Francesco, ti aggiungi qualcosa?
Noi a Perugia insegniamo anche difesa personale, perché il maestro viene dalla, non l'ha detto, ma il maestro viene dalla difesa personale. Quindi abbiamo anche molte richieste, soprattutto molte donne che vogliono venire per sentirsi più sicure, per avere un approccio alle arti marziali un pochettino diverso, per avere un'ottica diversa appunto di quello che possa essere una disciplina marziale, anche soprattutto a una certa età. Ho notato infatti che spesso e volentieri chi mi contatta ha una fascia d'età che parte dai 35 anni per salire. Come diceva il maestro, le arti marziali e anche in questo caso la difesa personale è aperta a tutti e non c'è un'età in cui cominciare. è ovvio che se si inizia da giovani si hanno dei vantaggi che il corpo dà, questo è scontato come su tutte le cose, ci mancherebbe altro, ma non è preclusa a nessuno, anzi tutt'altro. E fa molto piacere che siano le donne che vogliano venire ad imparare la difesa personale, ma non per imparare, spesso e volentieri mi chiedono, ma io posso iniziare, imparerò a difendermi, con forse un obiettivo sbagliato, perché si inizia, come diceva il maestro, ad educare il proprio corpo, ad educare la propria consapevolezza, ad educare, ad avere un occhio, una visione del mondo che ci circonda un pochettino diversa, e già lì partiamo con la nostra difesa personale, quindi non è niente di violento, anzi tutt'altro, ma si tratta soltanto di un'ottica diversa, fatta con la pratica e con la disciplina che l'Assistito Academy insegna. Nello specifico parliamo di Kali Eskrima e del JKD, per essere chiari Bruce Lee fondamentalmente, okay, okay? L'arte marziale che il maestro Bruce Lee ha inventato e sviluppato negli anni. Veniamo da quel mondo, e quel mondo è in noi però, appunto, una strada per poter comunicare la sicurezza alle persone che vogliono venire nelle nostre palestre.
Vorrei aggiungere che queste due discipline iniziate da Francesco non hanno un aspetto competitivo, insegnate per la difesa personale, e quindi come studio specifico per la difesa personale, in quanto ad esempio il Kali Eskrima che ha citato Francesco, di origine filippina, si occupa dell'utilizzo delle armi bianche e della difesa delle stesse, quindi dall'attacco delle stesse, perché per filosofia di quest'arte se non si sa usare l'arma non ci si può difendere, e quindi si insegna ad usare quella tipologia di arma, esempio il bastone corto, fino ad arrivare alle armi da taglio, per potersi poi difendere da un'arma da taglio quando qualcuno ce la brandisce contro. Come capite, non c'è aspetto competitivo in questo.
No, perché quindi è bello capire che dietro a una parola che cade e poi si apre un mondo che molti non conoscono.
Sì, è quello che dicevo all'inizio, tantissima ignoranza nell'ambiente.
Molti di noi istruttori siamo anche arbitri, giudici di gara, proprio perché si apprende in evoluzione, si cresce, è sempre un continuo evolvere del migliorarsi. Quindi perché non fare tutto quello che può migliorare noi stessi? Quindi
anche la difesa personale sicuramente può aiutare in questo.
Sì,
tantissimo. Ma poi il bello, ed ecco anche perché siamo molto uniti al maestro, abbiamo degli stage internazionali, l'Assistito Academy. La formazione mi ha portato persone qua in Umbria di elevatura internazionale, gente che ha combattuto nell'UFC. Gente che tuttora negli Stati Uniti,
il campionato del mondo
dell'MMA, o comunque campioni che vengono appunto dalla lotta, per esempio del Brazilian Jiu-Jitsu, che sono nomi storici a livello internazionale. E quindi
Renato Babaluso Bral, Megaton Diaz, grandissimi personaggi che sono venuti qui, da Eduardo Giamelao, campione brasiliano, tantissimi personaggi che negli anni abbiamo ospitato e continuiamo ad ospitare,
E questa
sono la nostra formazione.
È una crescita, è la nostra formazione, appunto, perché comunque è uno specchio di altri tipi di realtà, di persone che hanno un'esperienza anche importante alle spalle, e questo appunto ci aiuta tanto a crescere. Questa è tutta l'Assistito Academy.
Fanno di formazione, anche voi fate formazione nelle scuole, no?
Sì, noi facciamo degli interventi educativi con l'animale, con e senza l'animale, perché ora si parla di terapia con l'animale, ma non sempre il cane è presente, perché comunque poi l'obiettivo non è quello di far vedere lì il cane, perché insomma poi più o meno ce l'hanno tutti, soprattutto è invece aprire alla conoscenza. Qui trovo ancora paralleli, perché chiaramente più si è aperti, più ci si aggiorna, più si scopre un mondo sempre nuovo, lo si scopre nelle arti marziali, quindi in un'attività, ma lo si scopre ancora di più per esempio in un animale, che comunque noi spesso pretendiamo di sapere tutto e poi non sappiamo proprio niente oppure poco, e il confronto con gli altri è un'apertura. Anche questo è importante far capire soprattutto ai ragazzi, che bisogna essere aperti, come diceva, conoscere se stessi, capire, confrontandoci con gli altri, perché il computer, il cellulare e tutto quant'altro non è quello che ti dà la risposta, no? Di come sei, di chi sei in realtà. Quindi ecco, anche noi siamo assolutamente
ricordiamoci
su
che l'identità ce la dà la società dove viviamo, l'identità è un prodotto sociale, quindi ci viene dato dalle persone che stanno con noi non nasciamo con l'identità. ce la riconoscono le persone che abbiamo intorno, e in primis la famiglia e poi tutto il resto.
Quindi io vorrei solo aggiungere per quanto riguarda Speed Dog che finalmente avremo una nuova sede.
Dove?
Perché eravamo rimasti senza, insomma, senza sede. Ora stiamo facendo i lavori, saremo nella zona di Perugia di Mantignana. E il nostro scopo è quello, la stiamo impostando in maniera che diventi un posto per famiglie, quindi che le famiglie possano venire con i loro cani, con i figli, perché sia per chiedere una semplice cosa, per fare un percorso educativo, o semplicemente perché vorremmo fare anche il servizio di sgambamento per l'animale, soprattutto per chi ha comunque animali che magari non sono tanto socievoli con gli altri cani, quindi hanno magari l'animale in appartamento, non so dove portarlo a correre, quindi cercheremo di fare anche questo servizio perché insomma ci sembra giusto che sono sicuri che vengono, non trovano nessuno, così possono giocare col cane senza problemi. E poi niente, riprenderemo la pet therapy appena insomma ci daranno il via di nuovo, ma direi che ci siamo quasi via, okay. Da vaccini ormai
ci siamo. È finito il tempo, sarebbe qua un'altra ora perché veramente mondi che poi si uniscono, si intezzano con tante cose in comune. Ricordiamo i contatti sia da Pet Therapy che da Settimo Academy.
Allora, noi siamo a Perugia in via Penna 95, il numero di telefono è 347 3605 546, per quanto riguarda appunto la Sestito Academy a Perugia.
Fate qualche evento da qua a prossimi mesi, qualche... Vai.
Oggi, proprio in questa giornata, abbiamo degli atleti che ci rappresentano al campionato italiano di Brazilian Jiu Jitsu. Domani avremo degli atleti che ci rappresentano al campionato italiano di MMA e abbiamo anche un atleta che gareggia all'estero in Germania, al Gnaga, vicino a Norimberga. Quindi siamo impegnati, siamo ripartiti, abbiamo una storia molto lunga sugli sport da combattimento e siamo in cammino, non ci fermiamo, il Covid non ci ha abbattuto, da guerrieri siamo sempre su.
Posso aggiungere che
ultima nostra, vai,
gliela spoilerò anche al maestro: a dicembre avremo l'onore di avere il maestro in sede per uno stage formativo per le nostre discipline.
Prima di dicembre vieni qua, capito? Cioè, okay. Autoinvitato, ti ho invitato io.
Di Speed Dog ricordo solo il numero di telefono 349 4671 250. E prossimamente potete controllare il sito speeddog.it dove ci saranno anche le informazioni finalmente per l'apertura della nuova sede.
Allora, ormai tutti e quattro qua non potete uscire, quindi mi metto a musica adatta, quindi se rispondete bene uscite, se non rispondete rimanete qua, avvisate le famiglie, rimanete qua fino a insomma, okay. Pronti?
Sì.
Concentrazione 5 secondi avete, eh? Allora, mettiamo la musica giusta. Allora, una domanda a testa, aspettate. Allora, per l'italiano Francesco e Danilo, mi scusate di muovere sui brani, che cos'è la Sestito Academy e che cos'è il kata? Kata, che cos'è il kata? Anzi, scusate, vai. Con una parola.
Allora, la Sestito Academy è una scuola che fa unione, è un gruppo che fa unione.
Il karate?
Il karate è un'arte marziale giapponese che noi non facciamo.
Okay. Vai Danilo.
La Sestito Academy è stato uno stile di vita, è uno stile di vita perché mi ha cresciuto tantissimo e il karate...
No. E voi siete sabi, vediamo Francesco.
Allora, è sicuramente conoscenza, è sicuramente didattica, è sicuramente famiglia, è sicuramente intelligenza emotiva, è sicuramente educazione.
Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie a voi. Speriamo che cos'è la pet therapy.
La pet therapy è la relazione fra l'animale e l'uomo che aiuta anche nel momento in cui l'uomo sta male, soprattutto lì.
Perfetto, anche tu sei salvo, potete tornare tutti a casa, quindi siete salvi. Grazie di qua, in bocca al lupo.
Grazie
a voi,
grazie mia amica, compagna di viaggio Zao che mi ha aiutato.
Grazie a te perché è veramente tanto interessante proprio.
Noi siamo lunedì con quelli uniti dove parliamo di adozioni di musica. Il sabato prossimo parliamo di Italia Libera Terra, associazione che si parla della confisca delle mafie, le terre appunto della mafia, e poi di Emergency, la sezione qua di Perugia che avremo una seconda. Quindi fate i bravi, non menate nessuno, buon sabato, un weekend, trattate bene i cani, soprattutto anche
noi,
buon weekend, buona settimana a tutti, ciao ragazzi,
ciao.
Grazie.